L'educazione oggi, come tanti altri fenomeni individuali e sociali, si è trasformata in problema. E quando sorge un problema, quando qualcosa per noi è essenziale si inceppa, significa che bisogna al tempo stesso individuare i lacci che la vincolano e ridarle libertà di movimento. Rosmini, analizzando la società del suo tempo, che aveva in germe quanto poi è esploso, capì che molti nodi della modernità si erano formati a causa di un cambiamento radicale nel modo di pensare della gente. Questa nuova forma mentis egli la colse nell'affermarsi del soggettivismo. Col termine soggettivismo, poi, egli voleva indicare il venire a chiudersi dell'uomo in se stesso, incoraggiato in ciò dalla dottrina kantiana dell'intelletto legislatore e della volontà autonoma, dalla riduzione sensista della conoscenza a fascio di sensazioni, dalla presunzione positivista di assorbire sapienza etica e religiosa nel progresso dell'industria, della scienza e della tecnica. Il passaggio di queste scuole di pensiero da pure teorie a vissuto comportamentale segnava il graduale allontanarsi da ogni apertura sia al trascendente sia a qualsiasi alterità che non fosse il proprio io o soggetto. Era un nuovo modo di presentarsi dell'atavica storia dell'empietà, il perpetuarsi sotto nuove forme dell'illusione che l'uomo avrebbe potuto foggiarsi la vita senza l'aiuto di Dio, poteva cioè decidere da sé cosa è bene e cosa è male. Un nuovo capitolo dunque di storia profana che insidiava la storia dell'amore, la quale invece sulla sana comunione uomo-Dio fonda da sempre il vero progresso dell'umanità. Deus semper idem, nover in me, nover in te, pregava Sant'Agostino, sottintendendo che non si poteva conoscere l'uomo e se stessi se non si conosceva Dio e viceversa. E Sciacca riassumerà tutta la testimonianza agostiniana con queste due parole, ubi Deus, ibi homo, e viceversa. Cioè, se si vuole trovare chi è l'uomo, bisogna sapere chi è Dio. Se si vuole trovare chi è Dio, bisogna sapere chi è l'uomo. Il cuore del soggettivismo per Rosmini stava nel sensismo, della cui radice non si erano liberati neppure Kant e gli idealisti tedeschi che lo hanno seguito. E sulla strada del sensismo egli prevedeva un sentiero di morte, uno sbandamento della ragione verso la follia o verso il suicidio, col conseguente prevalere dei sensi e degli istinti, cioè dello stato emozionale, su ogni altro valore etico e spirituale. Noi oggi siamo in grado di verificare che le previsioni di Rosmini avevano un sapore profetico. Anche sull'educazione il soggettivismo da allora ha fatto molta strada e si è colorato di nichilismo, fenomeno peraltro già previsto anche da Nietzsche. Per noi infatti oggi l'educazione, più che un problema da affrontare, rischia di trasformarsi in omissione, vuoto di memoria, missione inutile. Dovunque vado incontro genitori sfiduciati, maestri che non vedono l'ora di finire gli anni di insegnamento, capi civili, militari, religiosi, sacerdotali, tutti stanchi e stufi di educare, cioè è una specie di cosa in decadimento questa forza educativa. Stiamo cioè dimenticandoci o disamorandoci del dovere di educare, perché non sappiamo più cosa è bene e cosa è male tramandare alle nuove generazioni. Non si tratta più di correggere quindi una cattiva educazione, ma di riportare alla coscienza un dovere etico che sembra spegnersi per mancanza di carburante. In questi casi la prima cosa che Rosmini insegna è di non aver paura delle sfide. Esse, anche quando appaiono paurose, devono essere colte da chi ama il prossimo come prove salutari che, se lette bene, provocano gli amici della verità a fare nuovi passi. Egli quindi pensava che la direzione impressa alla filosofia del soggettivismo, responsabile della mentalità della modernità, non fosse un destino ineluttabile di fronte al quale arrendersi e rassegnarsi. L'intelligenza può sempre prendere vie migliori, proporre alternative più valide, perché è sempre rivolta verso la verità che non si lascia alterare. C'è un fondo di uomo che non cambia mai e nessuna cultura riuscirà a farlo cambiare. Le poche linee che qui ho cercato di raccogliere e di interpretare liberamente dai suoi scritti e dalla sua testimonianza di vita possono venirci utili sia a chiarire lo stato attuale dell'educazione, sia a trovare fondamenti credibili sui quali restituire a questa disciplina la sua dignità. Primo principio: ogni uomo è un principio dinamico e armonico di bellezza che chiede di espandersi e completarsi. Gli uomini sono il soggetto principale dell'educazione. In ognuno di essi, già dai primi giorni di vita, convivono in unità dei semi o embrioni programmati a svilupparsi, quindi sotto forma di potenza. Egli riassume questo concetto in quel noto passo della Teosofia dove dice: «L'uomo è una potenza, l'ultimo atto della quale è congiungersi all'essere senza limiti per conoscimento amativo». In particolare, ogni individuo intelligente viene al mondo con un intelletto aperto sulla verità che lo illumina, con un sentimento che cerca di espandersi in benessere e felicità, con una volontà tesa verso l'essere come verso il proprio bene. L'armonia fra questi tre semi in dinamica evoluzione è lasciata alla volontà libera e intelligente, cioè alla persona dell'uomo, la quale sviluppandosi diventa personalità e unifica in sé tutte le facoltà umane. C'è dunque un principio supremo, la persona o volontà libera e responsabile, col quale l'uomo può rendersi autore sia delle proprie azioni particolari, sia del proprio destino finale. Se noi chiamiamo forma la persona dell'uomo che abita in noi e chiede di crescere e svilupparsi, allora ci sono chiare anche le nozioni di formazione, di educazione, di pedagogia. Formazione, infatti, non vuol dire altro che tenere viva, attiva, dinamica la forma, formazione, forma in azione, no? O luce intelligibile che nutre l'intelletto e scalda la volontà e che è il meglio di ogni uomo. Educazione equivale a dire tirar fuori, educere, cioè fare venire fuori, cioè distendere, rendere visibile quel proiettarsi di cui parlava il professor D'Agostino, rendere visibile la nostra personalità che dall'interno viene fuori e si espande. Pedagogia indica il muovere i passi materiali e spirituali del bambino che va verso il suo dovere essere, che ha bisogno di uno che lo prenda per mano e gli dirigga i piedi, cioè pedagogia, verso dove andare. Un secondo principio rosminiano è questo: su ogni individuo intelligente pende un progetto di Dio. La stoffa di Rosmini educatore veniva alla luce già al primo contatto con le persone. Di fronte a qualsiasi amico o confidente o figlio spirituale, la prima cosa che egli si chiedeva era la seguente: che cosa potrebbe diventare quest'uomo? Quali doni Dio gli ha dato, quasi carte da giocare nel gioco della vita, e come potrebbe giocarle al meglio in modo da raggiungere con l'esistenza la bellezza specifica a lui riservata? Io invito qualunque genitore, capo, insegnante di fronte all'altra persona e chiedersi cosa potrebbe sviluppare questo al meglio della sua vita, così anche ai sindaci, come potrebbe un paese, quali qualità ha per diventare, per poter sviluppare al meglio le sue potenzialità. Era l'occhio del formatore di razza che non entra nel cerchio degli amici per giudicarli o condannarli o imporre la propria autorità, ma per aiutarli a scegliere le vie migliori per ciascuno di loro, spingerli verso le potenzialità di bene e di perfezione riservate a ciascuno dalla vita. In questa logica, egli raccomanda ai formatori di parlare sempre ai piccoli come se si dovesse farne dei grandi uomini. Come scrive Dante nella Divina Commedia, «poca favilla, gran fiamma seconda», una bellissima frase. L'educatore è colui che dalle scintille presenti nel piccolo dell'uomo sa vedere la fiamma che domani potrebbe uscirne. Nella Teodicea e nella Teosofia Rosmini darà forma filosofica a questo comportamento spiegando che ogni uomo è un archetipo nella mente di Dio, cioè un esemplare o modello originario e peculiare, di cui parlava anche prima D'Agostino, un tema da svolgere, una promessa augurio, un progetto che l'interessato deve celebrare e onorare con la vita. Dio assegna a ciascuno di noi una bellezza singolare e ci fornisce gli elementi sufficienti per conquistarla. Noi, nel raggiungere liberamente e coscientemente la meta a noi fissata, compiremo la sua volontà, che è il suo bene per noi, quindi la nostra perfezione, il nostro modo migliore di partecipare alla bontà di Dio. Tutto ciò viene indicato simbolicamente dal nome proprio che portiamo, e bisogna amare il proprio nome, non avere vergogna di come ci chiamiamo. Da qui la preghiera del rosminiano Clemente Rebora alla Trinità, che era di questo tipo: «O Santissima Trinità di Dio, dammi il nome che mi desti». Sotto questo aspetto, l'educazione in senso generale consiste nell'aiutarci a vicenda a realizzare il piano di Dio. Potremmo dire il sogno di Dio, il desiderio di Dio su ciascuno di noi. Come dire, ci aiutiamo a vicenda ad amarci come ci ama Dio, a volerci l'un l'altro dalla vita il bene che Dio ha messo in palio per noi, a sviluppare tra noi tutta l'umanità di cui ci troviamo portatori, a raggiungere tutte le cime di perfezione raggiungibili coi doni che ci ritroviamo. Tale forma di aiuto reciproco Rosmini la chiama carità. Ed il fatto che l'aiuto sia scambievole ci autorizza a chiamarci società, per cui ogni scuola completa di formazione umana finisce con l'essere di fatto una società della carità. Ed è proprio il nome che Rosmini ha dato al suo istituto religioso, Società della Carità, cioè dovete aiutarvi reciprocamente a raggiungere la perfezione massima che potete raggiungere con le vostre potenzialità. Il venir meno nella nostra cultura di tutti o di alcuno di questi concetti elementari, che sono indispensabili per ogni umanesimo integrale, è forse una delle principali cause di disaffezione dell'odierno compito educativo. Rosmini nella psicologia parla di uomo ammezzato, cioè dimezzato, lacerato, incompleto, ridotta a dimensioni ben lontane da quelle che le sue potenzialità potrebbero offrire. Era la stessa sensazione che provava Alexis de Tocqueville quando ammoniva che esistono forme di democrazie liberali più ansiose di darci grandi opere che di formare grandi uomini. E diceva ai politici di allora: preoccupatevi di più di dare grandi uomini che di dare grandi opere. Quindi va bene i grandi ponti, le grandi piazze, le grandi strutture, ma create anche grandi uomini. Per ricucire questa lacerazione che toglie respiro alle potenzialità umane, Rosmini propone un'educazione integrale che sotto l'ombrello del destino finale raccolga in unità dinamica tutte le ricchezze latenti nell'individuo. Quindi una formazione a respiro largo, coraggiosa, generosa, che non disprezzi nulla di quanto Dio ci ha dato nella vita e faccia emergere quel tipo di bellezza umana che si realizza quando le diversità si sposano con l'unità. Se non si conserva questa ardita e alta unità nella molteplicità, il compito di educare va incontro a tante delusioni, contraddizioni che approdano allo scoraggiamento ed alla rassegnazione. È comprensibile. Un educatore acquista fierezza e gioia del proprio compito là dove intravede mete degne della propria dedizione. Spendere la vita per prospettive utilitariste o funzionali ai soli beni di mercato diventa una professione avvilente. La nobiltà e la dignità del compito educativo si riaccendono quando si hanno davanti agli occhi obiettivi alti, vasti, disinteressati, duraturi, degni del prezzo da pagare per raggiungerli. Di cosa invece dovrebbe gioire o essere fiero un educatore, sia esso genitore, docente, giornalista, regista, eccetera, al quale non si chiedono se non delle banalità? Altro principio: i beni che perfezionano l'uomo non sono valori soggettivi, ma doni a lui forniti. Se si guarda i beni potenziali cui l'uomo tende, ci si accorge che essi sono altro dal suo soggetto, sono oggetti di cui egli è fruitore ma non creatore. La verità sta di fronte al nostro intelletto come luce da contemplare ed in cui specchiarci. La virtù che ci rende buoni è un bene da abbracciare che si presenta con un suo ordine. La felicità è l'effetto della graduale partecipazione più o meno perfetta alla bontà di Dio. Perfino il mondo e il prossimo con cui dialoghiamo sono realtà che si trovano fuori di noi, extrasoggettive li chiamava Rosmini, e si presentano a noi con un ordine ed una successione che in gran parte ci sfuggono. Tutto ciò comporta che il nostro io, se vuole impostare una comunione coerente con quanto è più alto e comunque diverso da noi, deve riconoscere questi beni per quello che sono. Riconoscere equivale ad accettare, rispettare, volere, amare. Da qui il principio supremo della morale rosminiana: ama l'essere nel modo come si presenta alla tua intelligenza. Chi si esercita in questa genuina arte di amare impara a modellare lo sprigionarsi dei suoi impulsi soggettivi all'ordine oggettivo dell'universo. Preferisce la comunione con gli altri all'isolamento o individualismo, il giusto all'utile, il dovere al piacere. Egli impara a camminare con la libertà degna dell'uomo che Rosmini chiama la libertà dell'intelligenza. Non è invece intelligente, ma Rosmini usa il termine bastardo, cioè libertà bastarda, e velleitaria, quella libertà che vorrebbe foggiare il mondo a propria immagine e somiglianza, porre l'agire prima del contemplare, ciò che piace prima di ciò che si è tenuti a fare, ciò che è virtuale e immaginario prima di ciò che è reale. La saggezza rosminiana suggerisce all'uomo di auscultare, un termine che piaceva molto al critico Gianfranco Contini qui della zona, auscultare il mare dell'essere. Mare dell'essere è un termine dantiano, dantesco, e quindi suggerisce di auscultare il mare dell'essere sul quale egli galleggia, imparare a leggere i valori, i messaggi e la logica interna al mondo, diventare amico di ogni essere, prenderlo dal verso giusto. Uno stile di vita che fa precedere la contemplazione all'azione, la paziente interrogazione alla risposta, la volontà di capire alla volontà di potenza. Manzoni, sulle orme di Rosmini, scrisse un dialogo per chiarire che che noi non creiamo nulla, ma semplicemente troviamo leggi e valori che già esistono. È dunque saggio e umano conformarci all'ordine della natura, non violentarla con sistemi e azioni soggettive e individuali destinate a rivoltarsi contro di noi perché parziali o irreali. Forse che le ideologie del Novecento non ci hanno insegnato quanto può far male una teoria lontana dall'ordine oggettivo delle cose. Da questa lezione Rosmini trae quello che chiama il supremo principio della umana educazione, che sarebbe questo: si conduca l'uomo ad assomigliare il suo spirito all'ordine delle cose fuori di lui e non si vogliano conformare le cose fuori di lui alle casuali affezioni dello spirito suo. Questo principio da solo basterebbe a riportare solidità all'interno dell'odierna società liquida che avanza senza avvertire la necessità di trovare punti fermi sui quali costruire qualcosa di duraturo. Lasciare che l'educazione si riduca al solo flusso cangiante di una società che deve fare i conti col fenomeno della globalizzazione, dell'incontro-scontro fra civiltà diverse, è un ridurre il tutto della vita alla superficie, quindi apparenza, esibizionismo, edonismo democratico, euforia, alienazione, sono tutti termini con cui viene definita la società odierna. Sotto le onde del mare esiste una stabilità capace di gestire le stagioni delle mode, ed è questo ricco patrimonio umano che l'educatore deve fare emergere come servizio prezioso alle nuove generazioni. Egli deve avvitare i diversi saperi e comportamenti di superficie alle virtù stabili che fungono da guida e orientamento. Le virtù teologali legate insieme dalla carità nel campo della religione. Le virtù intellettuali legate dalla sapienza nel campo delle teorie scientifiche, le virtù morali legate dalla prudenza nel campo dell'esperienza e le virtù politiche legate dalla giustizia nel campo dei rapporti tra le creature intelligenti. Ricordiamoci che virtus ha la stessa radice di vir, uomo, e significa ciò che rimane sempre per eccellenza umano. Se noi teniamo in ombra questo interiore deposito millenario della saggezza umana che si accumula in noi con l'età, perché il ragazzo e il giovane dovrebbero ancora frequentarci e cercarci? Sui valori di superficie che li riguardano, essi spesso ne sanno di più degli educatori. Da sottolineare che non sono le novità in se stesse a rendere ininfluente l'educazione, ma le novità vissute astrattamente come fiori che non hanno rapporti di dipendenza con l'albero sul quale sono sbocciati. Fiori di plastica che alla vista appaiono più belli di quelli naturali. Il virtuale è più bello del naturale perché sono senza difetti, ma in realtà sono morti, perché non sono in osmosi e comunione con la vita del cosmo. Il fiore di plastica non comunica con nessuna parte del cosmo, è chiuso in se stesso. Così capitano su certi ideali che non hanno irrorazione nella realtà. Mode quindi labili, vissute come fossero il tutto della vita, senza padre e senza madre, abbandonate come foglie alla casualità dell'attimo, slegate dalla responsabilità degli effetti a medio e lungo termine. L'educatore non deve osteggiarle, ma inquadrarle in una visione che abbia senso duraturo e rispetti le proporzioni. Rosmini mette in guardia da un'altra tentazione. Quando una società è tutta protesa sulla sensazionalità del presente, l'emozione di cui parlava D'Agostino, il vero saggio, per sua comodità, tende ad eclissarsi, a rifugiarsi nel privato. Ad occupare il suo posto si faranno avanti, come durante la Rivoluzione francese, i capipopolo, i sofisti, i filodossi, cioè gli amanti dell'opinione. Socrate direbbe che tra fanciulli inesperti, e oggi ci troviamo di fronte a una società di fanciulli inesperti, il cuoco ha la meglio sul dottore. ma è una tentazione alla quale non bisogna cedere se si ama il prossimo. Altro concetto, il principio di persona, di cui ha parlato D'Agostino ancora. All'apice di tutta la formazione umana, Rosmini pone la perfezione della persona. Il mondo intero non è altro, in definitiva, che dialogo e comunione tra persone. La persona è il fine concreto dell'universo e tutte le leggi devono essere indirizzate al suo miglioramento. La superiorità della persona, poi Rosmini la vede, in una luce di ordine intellettuale innestata nell'uomo sin dalla nascita e che possiede qualità più simili a Dio che all'uomo, quindi di valore infinito divino. È il divino nella natura, ciò che rende ogni individuo persona superiore a tutta la natura, fine eccellente rispetto al quale tutto diventa mezzo. Ma di questo non parlo perché tanti studiosi qui lo sanno, hanno studiato Rosmini. Di qui la conseguenza rosminiana che la persona è il diritto sussistente, una frase che da quando Benedetto XVI l'ha accolta la usa più volte quando parla di diritto, cioè il fondamento e l'origine di tutti i diritti, il valore più alto da trattare in sé e negli altri con venerazione e spirito di servizio. Sembrerebbe un principio accettato oggi da tutti gli educatori, ma non è così, perché esiste un equivoco di fondo sul concetto stesso di persona. Ad esempio, quando Rousseau pensa alla persona, pensa al modello ideale di uomo che egli si è formato e che viene espresso dalla volontà generale. Marx pensa all'uomo essenziale, Hegel allo spirito assoluto, eccetera. Si tratta di concetti rigidi, fissi, universali, soprattutto astratti, perché escludono la peculiarità di ogni singolo uomo reale, il suo essere incarnato diverso da ogni altro uomo. Le loro diversità concrete degli uomini sono un disturbo o un'imperfezione, per cui Rousseau, quando non corrispondevano alla sua immagine di uomo, mandava alla ghigliottina. E così sotto il comunismo, quando non si era nell'immagine di uomo come a loro piaceva, e le carceri e altre cose, così il nazismo, eccetera. Su questi concetti sono nate e cresciute le democrazie totalitarie. Oggi, quando si dice persona, si tende a pensare al corpo, alla salute fisica, alla sua funzione sociale, insomma alle sue ricchezze visibili, mentre si tengono in ombra le sue energie interiori, che sono le migliori. La persona, invece, per Rosmini, è quel povero Cristo che ci troviamo di fronte. È l'uomo in carne ed ossa, con i suoi tratti comuni, ma anche coi suoi limiti e le sue debolezze, talvolta con il suo volto inerme e disarmato. Su ogni straccio di uomo, egli vede ergersi la persona da servire, la sua dignità non alienabile, il suo destino altissimo, il suo diritto di essere fornito di verità, virtù, felicità. Le autentiche democrazie liberali devono incoraggiare questo tipo di visione se non vogliono portare la società a sacrificare continuamente uomini reali in nome di uomini astratti. Se la persona è tutto questo, allora c'è qualcosa che non va nella nostra cultura quando alla lodevole attenzione per l'ambiente in cui si muove il corpo dell'uomo si associa una diffusa indifferenza per la sua anima interiore. Ad esempio, si esigono aule ariose, cibi sani, scale antincendio, adeguato kit di pronto soccorso, ma si dà scarsissima attenzione alle disposizioni didattiche e psichiche del docente, ai veleni etici e spirituali di cui l'ambiente può essere saturo, al grado di appagamento delle singole persone, cioè questi ragazzi sono contenti o non sono contenti. Rosmini scriveva del gruppo docente: solo dei grandi uomini possono formare degli altri grandi uomini. E in altro luogo diceva: datemi dei buoni maestri, quindi non dei buoni banchi, datemi dei buoni maestri e le scuole, anche mal piantate e divise, saranno buone. Dei giovani poi diceva che bisognava nell'educazione coinvolgere tutte le umane loro facoltà, sicché, e questa frase è bellissima, quella cosa che l'intelletto apprende, anche il cuore senta e l'opera manifesti. Quindi una cosa che coinvolge insieme l'intelletto, il cuore e il comportamento. Se non stiamo attenti a queste verità, rischiamo che i piccoli vengano su male non per loro cattiva volontà, ma per difetto di formatori. E oggi guardate che è un problema terribile, lo sanno i vescovi, lo sanno i provinciali, lo sanno i capi in giro, e il problema più grosso oggi è questo: dove troviamo i formatori? Cioè, chi formerà queste persone qui? Perché la carenza maggiore nell'educazione sta oggi nella carenza di validi formatori, quindi di validi educatori. Altro principio: un progresso autentico è possibile ove i diritti siano inquadrati all'interno di un dovere. I diritti, la cui diffusa presa di coscienza è una conquista che rende fiere le democrazie liberali, sono radicati nel concetto di giustizia. La giustizia, a sua volta, è la regolatrice della morale nei rapporti tra esseri intelligenti, perché è quella che impone a ciascuno il dovere di riconoscere i diritti altrui. La dignità di un diritto si rende visibile quando splende e si impone agli occhi di chi la guarda. Quindi, perché io possa rivendicare un diritto, ho sempre bisogno di un tu che compia il dovere di riconoscerlo e di rispettarlo. Ora, la giustizia, il dovere, sono realtà etiche, morali, imperativi interiori che mi impongono un limite, un rispetto verso l'altro. Ciò vuol dire che i diritti si sviluppano e fioriscono là dove esiste gente che avverte il dovere di riconoscerli, quindi in un vissuto etico che li protegge e li celebra. La reciprocità del riconoscimento del diritto, quindi il comune sentire del dovere, permette a tutti i diritti di fiorire e di crescere. Di conseguenza, sperare che possa reggersi in piedi una società dove tutti pretendano di avanzare diritti propri, senza avere uguale attenzione ai diritti altrui, sarebbe un'illusione, una contraddizione. Perfino una società di briganti, scrive Rosmini, deve almeno al suo interno far vivere la giustizia. Un gruppo di ladri può rubare fuori dal gruppo, ma dentro il gruppo almeno non si ruba, cioè deve valere la giustizia che non si ruba. Volere quindi i diritti sganciati dai doveri è un abuso di diritto, e ci ricorda Rosmini, nessuno ha il diritto di abusare del proprio diritto. Uno degli inconvenienti della nostra società, che influisce moltissimo sull'educazione delle nuove generazioni, sta proprio nella crescita tendenziale di questa presunzione: celebrare i diritti propri e accantonare in un cono d'ombra il dovere di riconoscere i diritti altrui. Da qui certi fenomeni, quale ad esempio esigere la fedeltà del proprio coniuge e insidiare quell'altrui, generare figli e rinunciare alla responsabilità di fargli da genitore, avere denaro da spendere senza avvertire il dovere di procurarselo, bruciare le ricchezze comuni della terra senza dover rispondere alle generazioni future, cercare il proprio benessere senza interessarsi alla felicità altrui, voler essere nutrite e formato, ma ignorare i doveri di riconoscenza verso i familiari tra i quali sono cresciuto. Sono fenomeni frequenti in quasi tutte le forme di società, quindi nella famiglia, nel lavoro, nei circoli ricreativi, nelle diocesi, negli ordini religiosi. La mancanza dei fondamenti etici e religiosi, gli unici che garantiscono una società stabile e coerente, porta necessariamente ad una formazione che sente la vita non più come comunione reciproca, ma come spinta individuale ed egoista. Più questo tipo di mentalità diventa generalizzato, più si viene a svuotare l'interno dell'uomo, cioè quel mondo spirituale invisibile che si chiama coscienza e che accompagna il nostro agire coi suoi rimproveri e le sue approvazioni. Senza la ricchezza di questo mondo interiore, la vita esterna si viene a privare del soffice tessuto che ammorbidisce gli urti e dà senso pieno all'esistenza. Le spine quotidiane pungono di più, fanno più male, si vive con la sensazione di vuoto, di malessere, di solitudine, di non senso. Infatti, quando il mondo interiore si assopisce, si vive male. Si ha come un disgusto della vita che si sta vivendo all'esterno, vita che assomiglia più ad una recita che ad una realtà condivisa dal proprio intimo. Già Kant avvertiva che il prezzo da pagare all'assenza di una vita etica è il venir meno della fierezza di se stessi. Egli voleva dire che una persona non a posto con gli imperativi etici della propria coscienza finisce col perdere l'autostima. Potrà certo strappare dagli altri applausi, essere invidiato, ammirato, celebrato, adulato, ma tutto ciò non lo ricompenserà della perdita del dignitoso sentire di un'anima onesta, il solo sentire capace di suscitare negli altri sentimenti di stima e di affetto. In conclusione, di tante persone, noi tante persone li possiamo invidiare, ma difficilmente li stimeremo. E di noi stessi, molte volte nella vita, andiamo cercando di creare invidia fuori di noi, ma dentro di noi sappiamo di essere dei miserabili e questo non ci rende felici. Altro punto, la famiglia è il luogo privilegiato dell'educazione. In questi ultimi decenni noi abbiamo assistito ad un progressivo svuotamento del ruolo familiare. Le democrazie totalitarie di destra e di sinistra hanno cercato di sradicarlo e di soppiantarlo in nome dei valori superiori dello Stato. Le stesse democrazie liberali l'hanno svigorito dall'interno, favorendo comportamenti e abitudini che allentavano i vincoli reciproci. Infine, la tecnica odierna ne ha devastato la sacralità del nucleo, entrando nelle case come ospite rumoroso e invadente che assorbe quasi tutta l'attenzione. Ormai l'intimità familiare, che un tempo veniva simboleggiato nel focolare, è quasi inesistente, perché è disturbata dalle troppe voci, immagini, suggestioni che televisione, internet, telefonino, eccetera, ci portano ad ogni ora del giorno. Eppure la famiglia per Rosmini è il principale luogo dell'educazione e della formazione umana. I genitori hanno sia il dovere sia il diritto di provvedere alla crescita coerente dei propri figli. I figli a loro volta hanno il diritto di essere accompagnati dai genitori sino all'emergere della personalità responsabile, come hanno il dovere di riconoscenza e di pietas verso i genitori che hanno dato loro la vita. Gli altri, compresi i docenti e lo Stato, possono solo affiancarsi come ausiliari, ma non potranno mai sostituire la famiglia. La famiglia, a sua volta, nasce sul nucleo matrimoniale che si fonda su una radicale dilezione reciproca dei coniugi, dilezione che poi viene ad estendersi sui figli, considerati quale spontaneo prolungamento della propria persona. Per Rosmini la dilezione reciproca, ossia quello che oggi viene comunemente chiamato amore, era qualcosa di molto grande, nobile, forte. Il sacramento del matrimonio veniva a rafforzare l'amore con forze che scendevano dall'alto e lo rendevano resistente alle numerose tentazioni sopravvenienti con gli anni. Questo affetto non solo univa due cuori con un nodo indissolubile, onnicomprensivo, ma costituiva l'humus sul quale crescevano i figli. Era questo abbraccio amoroso che spingeva i genitori ad alimentare ed educare i figli per poi consegnarli alle società come persone libere e responsabili. Uno degli effetti non desiderati della nostra società è stato il decadimento della forza matrimoniale e familiare che Rosmini chiamava società rispettivamente coniugale e domestica. Qui si è verificato quel curioso fenomeno che Augusto Del Noce chiama eterogenesi dei fini. Si era cioè intervenuti a correggere l'istituto matrimoniale e familiare con l'intenzione di perfezionarlo ed è invece successo che gli effetti ottenuti andavano in senso opposto all'intenzione dei riformatori. Diremmo con Isaia: ci si aspettava che la vigna producesse uva genuina e invece fece uva selvatica. Il danno maggiore si è verificato nel nucleo stesso, cioè nell'amore reciproco. Oggi questa parola riferita al matrimonio è diventata di una povertà desolante, che indica più un valore di superficie che un sentimento ricco e profondo. La prova la si ha nel fatto che la dilezione vicendevole è divenuta un vincolo labile, capace di formarsi e di spezzarsi per delle sciocchezze, incapace di superare la più piccola bufera. Per fare un confronto, circa un secolo fa gli emigranti italiani raggiungevano Europa e Americhe partendo soli e giovani. Tornavano dopo anni di lavoro sfibrante, col pensiero fisso alla moglie e ai figli della lontana Italia. Non era neppure immaginabile per loro che il legame della dilezione reciproca potesse venir meno. Vi immaginate oggi se andassero emigranti come una volta? Non tornerebbe nessuno. Cercherebbero tutti moglie altrove, con figli nuovi, con società. Oggi, al contrario, basta poco perché quel sentimento roccioso di fedeltà si sbriccioli. Un capriccio, un po' di lontananza, il desiderio di un'avventura, la tentazione di un vicino o di un collega. Oggi le famiglie non possono fare più gite insieme perché il marito ha paura che gli rubino la moglie ha paura che gli rubino il marito. I carcerati, uno dei problemi maggiori che hanno, anche se hanno 3 mesi di prigione, mia moglie mi aspetterà per quando tornerò indietro. Tutte cose che non esistevano quando la dilezione vicendevole era al di sopra, cioè era una porta che neanche si metteva in discussione. Altro principio, la religione cristiana è una benedizione per il singolo e per la società. Tra i tanti oggetti di riflessione rosminiana sulla formazione non poteva mancare il valore religioso. Rosmini dimostra che con convinzione che individuo, famiglia e società hanno nella religione cristiana un deposito di acque fresche e corroboranti. La mente dell'uomo già dai primi anni è strutturata per ricevere il messaggio religioso. Contrariamente a quanto pensava Rousseau, il quale voleva si presentasse la religione sulla soglia della tarda adolescenza, Rosmini sostiene che il bambino, ancora piccolissimo, è in grado di ricevere con spontaneità le nozioni religiose. Non fa infatti alcuna fatica a comprendere la spiritualità di Dio, a dialogare con le creature celesti, ad affezionarsi alle realtà spirituali. Provate con un bambino di 3 o 4 anni e vedrete se non è vero. Esiste un dialogo tra l'uomo e Dio che va al di sopra della coscienza riflessa, perché è immediato, spontaneo, coinvolgente il cuore e la mente. C'è tra l'uomo e Dio un vincolo profondo, il vincolo di creazione, dove Dio conosce il più intimo di noi stessi e l'uomo si riconosce in colui che l'ha fatto venire al mondo. Privare il bambino di questo apporto significa essere crudeli con lui, perché gli si nega il diritto di contemplare la verità nella sua interezza e di amare il suo bene più essenziale e integrale, lasciandolo così esposto e indifeso alle minacce che vengono dal mondo. Anche il matrimonio ha bisogno della comunione con Dio. La integra dilezione reciproca sulla quale è fondata questa istituzione è un valore tra i più insidiati, quindi bisognoso di aiuto per mantenersi libero dagli assalti delle numerose tentazioni. Per questo Gesù ha elevato il matrimonio alla dignità di sacramento. Basta uno sguardo alla storia umana, spiegava Rosmini, per accorgersi che solo entro il cristianesimo il matrimonio si mantiene integro. Per cui più una civiltà si allontana dai valori cristiani e in specifico cattolici, più il matrimonio rischia di corrompersi. La stessa società, se privata dei beni del cristianesimo, va incontro ad un naturale declino. Le manca infatti la coscienza di quella forza soprannaturale che è la grazia divina, senza la quale i popoli corrotti non sono in grado di rialzarsi in piedi e di autorigenerarsi. Il cristianesimo poi illumina l'intelligenza di luce superiore a quella umana, rafforza gli imperativi etici perché li interiorizza, offre alla volontà forze soprannaturali, assicura l'uomo dell'aiuto divino. Si tratta di doni che infondono coraggio e generano pensieri arditi, capaci di superare qualsiasi prova lungo il cammino delle civiltà. Un'audacia che viene dalla saggezza di Dio, quindi immune da quelle intemperanze create dalle ideologie del soggettivismo, le quali straziano l'umanità con sofferenze e tragedie smisurate. Persiste oggi in ogni uomo ed in ogni tempo la tendenza ad una emancipazione non corretta. Da piccoli ci si vorrebbe liberare presto dalla guida dei genitori in modo da anticipare i tempi dell'autonomia. Da adulti ci si vorrebbe emancipare anche nei riguardi di Dio. Le leggi divine, che sono autentiche medicine dell'anima, vengono viste come ceppi. Sono gli eccessi della libertà, ma anche della inesperienza, e il solito peccato di perfettismo, una tentazione che si illude di poter costruire da sé società perfette, frutto, scrive Rosmini, di profonda ignoranza della natura umana. Conclusione. Chi ha un po' di dimestichezza con la vita e gli scritti di Rosmini sa che una delle sue doti migliori di educatore e di formatore consiste nel non perdere mai la fiducia nell'uomo e nella società. Egli ha studiato a fondo il cuore dell'uomo e sa che persistono nel suo fondo inalterabili le tendenze fondamentali alla verità, alla virtù, alla felicità piena. I suoi errori sono sbandamenti, ferite dalle quali ci si può riprendere con l'aiuto di Dio. Di conseguenza le sue polemiche non sono mai volte alla pura denuncia rassegnata. Egli fa le diagnosi dei mali presenti con il proposito di aiutare l'uomo a guarire, di riportarlo verso vie a lui più salutari. Ha la stoffa del vero educatore dell'umanità, perché è paziente, tenace e persuasivo. Persuadere l'uomo, dunque l'uomo, a correggere i passi della sua ragione ed a rientrare nella via a lui più congeniale, per Rosmini è una specie di missione che sgorga dall'amore di Dio e del prossimo. Egli chiamava carità intellettuale questo mettersi accanto al prossimo e ricordargli il suo vero bene, questo offrirgli disinteressatamente le verità prima da lui contemplate e sperimentate. Nella misura in cui aumenta questo stile rosminiano di educare, il quale non si limita ad insegnare, ma si sforza anche di testimoniare col vissuto quanto insegna, ritorna nella società la voglia di poter affrontare e la speranza di poter vincere le sfide che ci toccano lungo quell'arco di vita a noi assegnato. È uno stile che imita, nella misura concessa alla creatura, il governo di Dio provvidente sul mondo. In una metafora molto bella, Rosmini immagina Dio come un padre buono e provvidente che va spargendo nell'universo continui semi di bene. Chi vuole collaborare con lui deve stare attento mentre cammina a individuare questi semi, a raccoglierli e ad incoraggiarli a crescere in modo che possano dare il massimo frutto di cui sono capaci. I semi di bene ognuno può già trovarli in se stesso, nelle proprie disposizioni e potenzialità, ma tantissimi altri principi potenziali di bene li può trovare, se sta attento, nelle persone che gli stanno accanto, sul territorio dove opera, nella cultura che respira, tra gli eventi che accadono ogni giorno. Se si vive la vita con queste attenzioni, si finisce col diventare, sono parole di Rosmini, uomini della benedizione, cioè educatori veri che moltiplicano la vita dove essi passano, risvegliano negli animi la tendenza intima alla perfezione, ridanno la fiducia nell'esistenza e la forza di non soccombere sotto gli inevitabili pesi. È un riproporre, con altre parole, l'imitazione del Gesù del Vangelo, il quale ci assicura di essere l'unico vero maestro, quindi l'unico integro esemplare al quale in definitiva ogni educatore dovrebbe guardare. Gesù, infatti, lungo il suo passaggio, quando incontrava semi di vita, li liberava da ciò che poteva nuocere alla loro crescita, ridando loro forza e speranza. Non giudicava chi incontrava, lo aiutava ad aumentare la vita. Quindi guariva il malato, scacciava gli spiriti immondi, moltiplicava i pani e i pesci, restituiva il figlio alla madre, soprattutto spezzava i lacci del peccato e raddrizzava le mentalità confuse e distorte. Anche le metafore che egli usava per spiegare il regno di Dio ubbidivano a questo principio del bene che inizia come piccola realtà terrena o seme per poi ingrandirsi attraverso la cura dell'uomo. Quindi il pugno di farina che fa lievitare la massa, che diventa quindi benedizione per la massa, il piccolo seme che diventa albero, i pochi granelli di sale che danno gusto a grandi realtà, i talenti che raddoppiano, il chicco che viene sparso sul terreno e rende il 30, il 60, il 100%. Di fronte ad una dottrina e ad un esempio di questo genere, noi discepoli dell'uomo Dio, che siamo stati invitati ad andare ad ammaestrare tutte le nazioni, non possiamo rinunciare a tenere vivo il compito educativo. Tanto più che egli ci ha anche assicurato: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo, ed ha aggiunto: abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Grazie.